tracce.
Ricordi che riaffiorano, voci che restano. Buon pomeriggio e ben ritrovati tra gli archivi RSI Saratognola, sì, con voi fino alle 15. Sono le 14:08 minuti e l'orologio delle nostre tracce si ferma a una data, il 5 febbraio del 1971, quando un incendio devasta la storica stazione di Lucerna, costruita nel 1896, riducendola in cenere in meno di un'ora. Le fiamme, probabilmente innescate da lavori di saldatura, fecero crollare la grande cupola sotto gli occhi increduli dei lucernesi. I danni furono enormi, si parlò di oltre 20 milioni di franchi. 20 anni più tardi, esattamente lo stesso giorno, il 5 febbraio del 1991, la città inaugurò la nuova stazione, ricostruita proprio lì dove tutto era andato perduto. Ma Lucerna non è solo trasporti e architettura, è anche un luogo in cui, sì, i trasporti ci sono, in cui il viaggio diventa racconto. E oggi riapriamo per un momento il nostro archivio per tornare a 1959, quando il consigliere federale Giuseppe Lepori inaugurava il Museo Svizzero dei Trasporti, parlando della sua funzione e della sua visione per la mobilità del paese.
È stata inaugurata questa mattina a Lucerna la Casa Svizzera dei Trasporti e delle Comunicazioni. Rappresentava il Consiglio federale il consigliere federale onorevole Giuseppe Lepori, direttore del dipartimento responsabile. Abbiamo il piacere di averlo qui accanto a noi, con un rumore di fondo, signor consigliere federale, che è veramente di trasporto. Infatti ci troviamo a bordo della battello Lucerna che ha portato tutti gli invitati e la stampa questo pomeriggio a fare una gita sul lago. Ora qui, in tutta calma, fuori dalle cose ufficiali, vogliamo chiederle, signor consigliere federale, cosa pensa di questa giornata e di questo avvenimento.
Dunque, le impressioni sono, potrei dire, molteplici di questa giornata, ma il fondo della questione, del problema, è costituito dal fatto che mi pare importante, direi quasi essenziale, nella storia delle nostre comunicazioni: l'inaugurazione di questa casa dei trasporti e delle comunicazioni. Il ticinese che si recca nella Svizzera interna avrà già osservato, prima di arrivare a Lucerna, a mano sinistra, il sorgere di varie costruzioni. Forse qualcuno più curioso degli altri si sarà domandato di che si trattava. Si trattava appunto della Casa Svizzera delle Comunicazioni e dei Trasporti, vale a dire di un museo che raccolga tutte le memorie dello sviluppo attraverso i secoli dei trasporti. Vi troviamo in realtà le diligenze del San Gottardo, vi troviamo anche le prime automobili costruite in Svizzera, vi troviamo le prime ferroviette, le prime teleferiche. In ogni caso è tutta una raccolta della storia, se possiamo così esprimerci, delle nostre comunicazioni in Svizzera, con dati storici, con fotografie, con rilievi e con grafici. Abbiamo fatto in fondo quello che altri paesi già hanno fatto, di raccogliere in un complesso di stabili tutta la storia delle loro comunicazioni. Ma questa casa non è soltanto un museo. Essere un museo è una bellissima cosa, rimuovere memorie antiche è una cosa che arricchisce l'animo, che nutre la fantasia. Ma dobbiamo preoccuparci oggi anche di gettare uno sguardo verso l'avvenire. E quindi questa casa, così molteplice, così chiara nelle sue manifestazioni, vuole essere, direi quasi, il luogo in cui si prepara la soluzione dei problemi del traffico. Sono problemi essenziali per il nostro paese. Il pubblico grosso forse se ne rende conto solo per accenni: la storia dei valichi alpini, la concorrenza della strada e della ferrovia, l'introduzione di nuovi apparecchi che solcano i cieli. Ma il tecnico, il competente e anche l'uomo di Stato vede al di sotto di queste apparenze esteriori, vede gli enormi problemi che si pongono. problemi di indole economica, di indole finanziaria, problemi anche di indole sociale e di indole politica. Quindi in questa casa, chiederemo così, è portata da tutta la presenza di un passato, si vogliono elaborare le regole per l'avvenire.
La voce, aggiungiamo la lungimiranza del consigliere federale Giuseppe Lepori, qui nel 1959 all'inaugurazione del neonato Museo Svizzero dei Trasporti di Lucerna, un progetto allora visionario, abbiamo sentito, nato come luogo per raccontare l'evoluzione della mobilità svizzera. Oggi quel museo è diventato il più visitato della Svizzera. Io non lo sapevo, un gigante veramente, potremmo definirlo un gigante culturale, che mostra passato, presente e futuro. Chi di voi è già stato, la maggior parte di noi è stato almeno una volta al Museo dei Trasporti di Lucerna. Questo passato e presente e futuro dei trasporti, con oltre 3.000 oggi oggetti esposti, il più ampio della Svizzera, poi ci sono gli spazi interattivi, il planetario più grande del paese, il cineteatro con lo schermo più ampio della Svizzera, perfino un viaggio multisensoriale attraverso il mondo del cioccolato. È un luogo che dal 1959 continua a crescere, continua a reinventarsi, mantenendo vivo lo stesso spirito di innovazione che proprio Giuseppe Lepori salutava più di 60 anni fa.
Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. Delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano la scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più, se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così
Fiorella Mannoia qui nel 1987 con questa canzone, Quello che le donne non dicono, che partecipò al Festival di Sanremo. Prima vi abbiamo raccontato della nascita del Museo dei Trasporti di Lucerna nel 1959. Rimaniamo nel contesto della viabilità, del traffico e ci spostiamo verso un'altra leggenda della storia dei mezzi di trasporto, il mondo Citroën. Lo facciamo partendo da una frase che sembra scritta proprio per la lunga storia di quest'automobile: il lavoro migliore è quello fatto senza l'impazienza di ottenere un successo immediato. Parole di André Citroën, il visionario costruttore francese nato proprio oggi nel 1878, pioniere di innovazioni industriali e tecnologiche, e a lui si deve tra l'altro la prima auto a trazione anteriore di grande serie, la cosiddetta Traction Avant modello 7, prodotta nel 1934, e l'idea allora rivoluzionaria di costruire modellini in miniatura delle proprie vetture come strumento di comunicazione e di fidelizzazione. Ed è proprio da quell'eredità di ingegno e di immaginazione che nasce un'altra auto diventata molto più di un mezzo, è diventato un simbolo di leggerezza, di stile di vita. Allora, ecco cosa abbiamo trovato nella rubrica di Rete 1, Soggetti smarriti, qui curata da Cinzia Rigamonti. E oggi riscopriamo appunto questa storia, la storia della Due Cavalli, presentata al Salone di Parigi nel 1948, capace ancora oggi di suscitare, alzi la mano chi prova nostalgia guardando una Due Cavalli, nostalgia e naturalmente meraviglia, ma forse perché è un'auto essenziale, un'auto versatile, accessibile a tutte, così semplice da diventare praticamente immortale. Dai giovani degli anni 50 fino ai collezionisti di oggi, ne sentiremo fra poco alcuni, passando per i club di appassionati in tutta Europa e anche qui in Ticino. Come si dice, una très petite voiture che si è trasformata in mito.
Una volta facevano una gara, chi riusciva a capottare in Due Cavalli nuovo, la le regalavano, e non si può capottare. Per esempio in salita la macchina va poco, frena abbastanza il traffico, in discesa nessuno gli sta dietro. Ancora oggi in discesa sono più veloci che tanti Ferrari, tanti Porsche, perché tiene la strada. Era geniale, nella sua semplicità era geniale, perché funziona tutto e funziona ancora dopo 50 anni.
E dopo quasi 70 anni a funzionare anche il suo fascino, simbolo di una generazione aperta alle avventure, così Roberto Vandoni oggi al lavoro ci va a piedi, ma dal primo giorno di patente in viaggio va in Due Cavalli.
Ma io cercavo una macchina per viaggiare, una macchina semplice, senza la forma della Due Cavalli mi accattivava, e quindi io fresco di patente, passato da un concessionario, ho visto una d'occasione e l'ho presa subito. In realtà cosa compravo non lo sapevo, la storia che c'era dietro l'ho poi scoperto dopo. Ho fatto un giro del Mediterraneo orientale, vuol dire partenza da Locarno, imbarco col traghetto a Genova, la Tunisia, la Libia, l'Egitto, traghetto in Giordania, poi Siria, la Turchia, la Grecia e traghetto ancora in Italia, poi casa a Locarno. 9.000 chilometri in un mese e con a Due Cavalli. C'è stato parecchio Nord Africa, c'è stato magari l'Asia, c'è stato Capo Nord, poi insomma dove l'immaginazione arriva, insomma dove si può arrivare con una macchina si va. È una macchina che secondo me aiuta il contatto con la gente, perché è una macchina che suscita ilarità, sembra quasi un giocattolo, quindi quando arrivi in alcuni posti e ti chiedono da dove vieni, che macchina è, e qui si instaura subito un contatto con le persone.
Un mito, un virus, uno stile di vita.
Proprio è un virus, no? Non si sa perché uno piace questa cosa qui, non si può neanche definire. Gioia di vivere, praticamente. E mettevo gioia di vivere.
C'è un riscontro incredibile. I bambini si girano e ci salutano con la manina. E poi anche tanta gente che guarda, fanno le foto. Soprattutto giapponesi che vediamo si fermano, fanno le foto, eppure quando lasciamo parcheggiato torniamo alla macchina, c'è lì gente intorno alla macchina e la ammirano, dicono: ah, una volta l'avevo anch'io, anni fa mi ricordo.
Oggi sulle strade non se ne vedono praticamente più. Ormai considerate auto d'epoca, diventano sempre più preziose, soprattutto nel mercato dei collezionisti. Ma chi come Willy Jenny ne possiede una originale, non intende cederla.
Mi hanno già offerto per la mia 15.000 franchi, l'altra volta era un architetto. Ho detto, oh, io per la mia figlia sto cercando, lo vendi? Ho detto, guarda, io questo non lo vendo.
Nel 2015 Cinzia Rigamonti realizzò queste belle interviste per ripercorrere noi la storia di André Citroën, nato oggi nel 1878, e naturalmente il mito senza tempo della due cavalli, quest'auto piccola, essenziale, eppure abbiamo sentito capace di muovere immaginari, generazioni e chilometri di libertà, poi in più con questa altissima tenuta di strada, una macchina, un'automobile, una vettura nata, come si diceva, per essere per tutti e che oggi proprio per questo continua a far innamorare collezionisti, nostalgici in ogni angolo del mondo. E come spesso accade a soggetti smarriti, questa rubrica che c'era all'informazione, scopriamo che gli oggetti non sono solo macchine, ma diventano compagni di viaggio, simboli, ricordi, e così come la due cavalli che con il suo passo leggero, il suo spirito democratico, resta una delle storie più belle da ritrovare.
The feelings that you hide, gonna cheer you up inside. You hope she knows you try. Follows you around all day, and you wake up soaking wet. 'Cause between this world and eternity, there is a face you hope to see. You know where you've sent it, you should know where you are. You're trying. The picture you see, it won't disappear. Not unpleasant dreams or the voice you hear. You know where you've sent it, you should know where you are. You're trying to ease up, but you know you won't get far. And now she's up there, sings like an angel, but you can't hear those words. And now she's up there.
She's Tracce.
Espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. Carezza della notte, quasi amore. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte, quasi amore. Tu sotto la giacca cosa avrai di più? Quando fa sera, il cuore si scatena. Mi va sulle scale, poi te lo darò, quello che sento, parlami ancora un po'. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte è quasi amor.
I maschi nel 1987, e adesso parliamo un po' di televisione, proprio perché il 5 febbraio del 1970 al Teatro delle Vittorie di Roma debutta in Rai TV un programma destinato a diventare molto più di un quiz, È Rischia Tutto di Mike Buongiorno. È un fenomeno di costume che l'Italia non aveva mai visto prima. Si vinceva tanto, sì, tanti soldi, ma bisognava però essere preparatissimi, perché per affrontare Mike servivano competenza, memoria, memoria enciclopedica e naturalmente un po' di tanto, anzi, sangue freddo. Il supercampione assoluto fu Massimo Inardi, il famoso, che diventò famoso parapsicologo, che a un certo punto fu persino accusato, più che altro con ironia, più che per malizia, di leggere telepaticamente le risposte nella mente di Mike, diciamo un mito nel mito. Però a rendere il programma così moderno per l'epoca contribuivano anche le domande presentate con filmate, con diapositivi. In cabina di regia c'era il famoso Piero Turchetti, destinatario del celebre invito di Mike, fiato alle trombe Turchetti, e diventò un volto noto anche Sabina Ciuffini, romana, una delle prime vallette della TV italiana. Il momento più teso era quello ovviamente dei raddoppi. C'erano, mi ricordate, luci abbassate, cabine chiuse, cuffie isolate, domande difficilissime sulla materia scelta del concorrente. Mike a un certo momento chiedeva: quale busta vuole? La 1, la 2 o la 3? E se la risposta era giusta si raddoppiava la cifra, se era sbagliata si perdeva tutto. Il successo fu travolgente, Rischia Tutto teneva davanti allo schermo, pensate, tra le 23 e le 24 milioni di spettatori a serata, numeri che oggi sembrano quasi fantascienza. Allora, ed è proprio, ovviamente l'avrete capito, da questo pezzo di storia della televisione che parte il documento che ascoltiamo tra poco, nel nostro Mino Vagante del 22 febbraio 1997, curato da Mino Müller, ritroviamo Mike Bongiorno tra passato e presente, una sorta di viaggio dentro la memoria di chi ha cambiato per sempre il modo di fare quiz e anche televisione in Italia.
Il Mino Vagante.
Io credo che nella vita bisogna soffrire, soffrire con il proprio lavoro.
Da Fatti Vostri di Gualtiero Gualtieri e Frank Tiberto del 1990.
Io ho sofferto tanto, devo dirlo, quando lavoravo in America, perché io ho cominciato proprio dalla base. Non ero nessuno, scrivevo l'ora d'inizio delle trasmissioni, l'ora della fine del programma, l'orario in cui andava in onda la pubblicità, però mi è servito molto, anche se logicamente non ero nessuno, stavo lì in un angolino 8 ore al giorno, perché ho imparato ascoltando gli altri, imparando dalle cose belle che facevano gli altri e imparando dagli errori che facevano. E quindi sono stati anni duri questi, durante i quali ho fatto anche dei grossi sacrifici, perché volevo arrivare.
Quest'uomo viene dall'America, conosce molto bene il nostro paese, parla la nostra lingua, dopo 18 anni d'esilio torna alla RAI, Mike Bongiorno!
Yeah! Amici del Festival della Canzone Italiana, allegria!
Voilà. Allegria!
Sì.
Yeah.
Eccomi
di
ritorno dopo 18 anni di assenza, 18 anni in più sulle spalle.
Oggigiorno, purtroppo, siccome le possibilità per arrivare sono molte, in quanto oggi in questa giungla di televisioni e di radio tutti più o meno, basta che abbiano una voce, possono parlare, tutti vogliono arrivare subito. E siccome c'è effettivamente bisogno per tutte queste emittenti di gente che parli, ecco che molti forse dopo un po' di tempo si montano la testa, perché l'amico di famiglia, il parente, gli dice: quanto sei bravo, ieri ti ho sentito. Però non hanno una base, perché sono appena arrivati, mentre invece per fare il nostro mestiere bisogna avere una visione generale di quello che è intanto il lavoro che si fa e poi del mondo, il rapporto col prossimo, tutte cose che si imparano attraverso tanti e tanti anni di sofferenza, di gioie, di soddisfazioni. Mentre invece questi giovani di oggi, che intendiamoci, non è detto che non arriveranno a fare grandi cose, però hanno bisogno perlomeno di 10-15 anni di esperienza.
Mike, scusa, ma ho le
visioni. Ma cosa fai lassù?
Ho le visioni.
Matto.
Ho le visioni, Mike.
Ma
mi sembri in Lapizzi.
Ma stai combinando? Ma sei matto? Ai miei tempi queste cose qua non succedevano al festival. Eravamo molto più seri. Ma guarda come tanto. Guarda, dove metti le mani? lo sai che ti devono legare davanti, non dietro, perché così avrai dei problemi quando scendi, non lo sai? Guarda che io sono un esperto, io ho volato per ore appeso sotto gli elicotteri quando facevo sempre più in alto.
E quindi hai il problema?
No, non l'ho avuto perché io avevo la corda davanti.
Avevi la corda davanti?
Eh già, la devi mettere davanti.
La preferisco dietro, scusami.
La preferisci dietro, vabbè.
Vabbè, sai. Detto questo che non interessa a nessuno.
Non ho parole, ma del resto da quando sono arrivato qui a Sanremo per il festival vi devo dire che è cambiato tutto. Non ho parole veramente.
Lascia ora doppia è certamente oggi uno dei più grandi successi della televisione italiana, che con la stagione invernale 1955-56 ha portato con Mike Bongiorno questo gioco sui teleschermi.
Intervista di Marco Blaser del 1956.
Abbiamo voluto avvicinare Mike Bongiorno durante una sua breve visita a Lugano. Anzitutto vorremmo chiederle, signor Bongiorno, come è nata l'idea di portare in Italia Lascia o Raddoppia, un gioco, pensiamo, tipicamente americano.
Beh, qualche mese fa io sono stato negli Stati Uniti e ho avuto occasione di assistere a questo programma che, come sapete, in America si intitola The $64,000 Question, cioè la domanda da $64,000. E avevo pensato che era una trasmissione che poteva funzionare in Italia. Del resto anche alcuni dirigenti della RAI erano stati in America e anch'essi avevano avuto occasione di vedere questo programma e quando ritornarono in Italia pensarono che forse era giunto il momento di lanciarla. Di conseguenza, dato che io già sapevo di cosa si trattava, si pensò che forse ero il presentatore più adatto. Non era necessario spiegare nei minimi particolari il funzionamento di questo gioco. E così si decise di iniziare con la nuova stagione, quella del 55-56, Lascia o Raddoppia, che ha dato i risultati che anche voi qua in Svizzera credo sapete.
Adesso invece le cose sono cambiate. Quando sono arrivato pensate che mi aspettavano i dirigenti della RAI, il sindaco di Sanremo al casello dell'autostrada, pensate un po'.
Vestiti
poi mi hanno
finanzieri.
Dato una macchina lunga da qui a là, lunghissima, che non finiva più con l'autista. E poi mi ha dato un camerino, queste cose io me le sognavo una volta, con dentro la frutta tropicale anche. Pensate, una volta queste cose non succedevano. Io non lo so, veramente, non ho parole. Devo dire una cosa però, che forse allora, nel 1963, l'unica cosa che avevo in abbondanza erano le aiutanti, le vallette, perché mi ricordo che nel 63 sono arrivato con 4 aiutanti, 4 vallette. E noi come ce la caveremo questa sera?
Sempre con successo. Allora, abbiamo parlato di questo quiz Lascia o Raddoppia che il 5 febbraio del 1970 trasformò la televisione italiana, che ancora oggi resta un simbolo di un'epoca irripetibile. Quelle cabine, i raddoppi appunto, le buste, le 23 milioni di persone collegate ogni settimana, naturalmente Mike Bongiorno con il suo stile inconfondibile. E a proposito di Mike, lo abbiamo appunto ritrovato nella nostra traccia di oggi, Mino Vagante, del 22 febbraio 1997, in cui lui stesso ripercorreva passato e presente ricordando quella stagione televisiva che aveva cambiato tutto praticamente, una voce che ci riporta alla radice, alla fine del fenomeno, un uomo, un modo di fare televisione, un paese che cresceva anche attraverso i suoi quiz.
Balla Linda, balla come sai. Azzurri, belli come i suoi, Linda, forse non li hai. Ridi sempre, non parli mai d'amore, però non sai mentire mai. Bella sempre, dolce come lei, Linda. Forse tu non sei, tu non dici che resti insieme a me, però non mi abbandoni mai, tu non mi lasci mai, ti cerco e tu ci sei, ti cerco e tu. Come lei, tu non prendi tutto quello.
non li hai. Ridi sempre, non parli mai d'amore, però non sai mentire mai. Tu non mi lasci mai. Ti cerco e tu mi dai quel che vuoi. Non fai come lei, no, non fai come lei. Tu non prendi tutto quello che vuoi. Balla Linda, balla come sai. Balla Linda, non fermarti. Balla Linda, balla come sai.
Lucio Battisti è dal 1969 che Linda balla. E adesso passiamo a un'altra grande voce, perché il 5 febbraio del 1916 Enrico Caruso incide uno dei brani più celebri della storia della musica ed è O Sole Mio. È un'aria diventata così universale da attraversare generazioni, continenti, epoche, ma dietro questo successo planetario c'è una storia triste, una storia amara, perché il maestro Edoardo Di Capua, autore della musica, morirà poverissimo l'anno seguente, nel 1917. La moglie per necessità arrivò perfino a vendergli il pianoforte e non andò meglio al poeta Giovanni Capurro, autore del testo. Anche lui morì in miseria 3 anni dopo. E pensare che O Sole Mio è stata citata persino da Marcel Proust in A la recherche du temps perdu, segno del suo impatto culturale ben oltre i confini italiani, e che nel 1960 la versione inglese di Elvis Presley, It's Now or Never, vendette 1 milione di copie in un solo mese. Più recentemente l'ha riproposta anche Pino Daniele, anche se senza lo stesso clamore commerciale. E Caruso? Beh, il grande tenore napoletano, celebrato in tutto il mondo e protagonista per anni al Metropolitan di New York, morirà il 18 febbraio 1921 dopo una lunga malattia. E proprio la sua vita e la sua voce vengono raccontate a Radio Montecenere nel 1948 da Dino De Luca in un documento del nostro archivio. Adesso fra poco sentiremo De Luca, attore italiano attivo tra gli anni 30 e 60 in Italia e negli Stati Uniti, ci restituisce il ritratto di un artista che ha fatto vibrare il mondo.
I primi dischi incisi da Enrico Caruso risalgono al 1903 e si può ben immaginare con quali risultati. Oggi gli stessi dischi riappaiono trasformati per opera di un meticoloso lavoro eseguito dai tecnici della stessa Victor, con la quale Caruso stipulò allora il contratto. Valenti musicisti hanno dato alle vecchie incisioni una nuova veste musicale. Mi servirò appunto di queste nuove incisioni per arricchire questa mia conversazione, Il canto del cigno. Parlarvi del Metropolitan è ovvio. Chi non conosce la fama di questo teatro, che dopo la Scala di Milano è senza dubbio il più importante del mondo. Qui vi sono passate tutte le più grandi celebrità dell'arte lirica e nell'atrio si possono leggere incisi sul marmo tutti i loro nomi, dalla Tetrazzini a Garcia, da De Lucia alla Poncel, dalla Melba a Titaruffo e così via. Uno solo di questi eccelsi cantanti ha però avuto l'onore di essere effigiato nel marmo, Enrico Caruso. Accanto al suo busto, opera pregevole, ancora oggi i suoi ammiratori portano fiori, così come quando egli cantava il palcoscenico diventava un giardino fiorito. Gli americani idolatravano Caruso al punto che la sera in cui cantava veniva chiamata la notte di Caruso. In America si parla ancora oggi di lui come di un mito, e non solo per la sua voce impareggiabile che suscitava deliri tra la folla, ma anche per il suo grande cuore. Non v'era manifestazione benefica senza Caruso. Egli faceva dono della sua voce ai ricchi come ai poveri con una prodigalità da gran signore. Non disdegnava di cantare anche in quei teatri nei dintorni di Nuova York, perché sapeva di portare con la sua voce il canto della sua terra fra i mille e mille suoi connazionali. Fu in una di queste rappresentazioni che il male lo colse, e precisamente la sera dell'11 febbraio del 1920. La compagnia del Metropolitan si era trasferita in quei giorni all'Accademia di Musica di Brooklyn per una breve stagione lirica. Brooklyn, come sapete, è il quartiere di Nuova York dove più pullulano gli italiani. E Don Enrico era felice di ritrovarsi in mezzo a loro. Alla fine del primo atto dell'Elisir d'amore, Nemorino sta male. Già durante la scena era stato colto da dei colpi di tosse e portato il fazzoletto alla bocca, lo aveva ritratto insanguinato. Il direttore Gatti Casazza, di tra le quinte, si era accorto di ciò e aveva chiesto a Caruso se voleva far calare il sipario, ma l'artista non volle.
È un bel salto del passato, eh. Dobbiamo tornare per forza qui al presente. Qui abbiamo un po' ripercorso la storia, da una parte sì di successo ma anche dolorosa di O Sole Mio, un successo sì planetario, nato però dall'ingegno di due autori, Edoardo Di Capo e Giovanni Capurro, che non ne videro mai la gloria né i guadagni. Eppure quella melodia che ha attraversato il mondo da Caruso a Elvis Presley continua ancora oggi a vibrare come un patrimonio condiviso. La voce dell'attore Dino De Luca che abbiamo ascoltato, assieme al suo sottofondo gracchiante che ci piace molto, perché davvero lì capiamo la magia della radio che ci riporta in un attimo in un'altra epoca. E l'uomo provato dalla malattia che si spegne l'8 febbraio del 1921. Una vita grande e fragile, come spesso accade ai miti.
Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her, she always belonged to someone else. I drove for miles and miles and wound up at your door. I've had you so many times, but somehow I want more. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile.
tap on my window, knock on my door. I wanna make you feel beautiful. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Oh, look for the girl with a broken smile. Ask her if she wants to stay.
Minuti, con questo si chiude il nostro percorso di oggi dentro le tracce RSI, un viaggio in cui come sempre abbiamo ascoltato voci che non tornano più ma che continuano a parlarci, come quelle del consigliere federale Giuseppe Lepore, di Mike Bongiorno, della voce di Caruso, eccetera, eccetera, eccetera. Noi vi ringraziamo per aver fatto con noi un pezzo di strada anche oggi tra queste memorie che risuonano. Vi saluto, vi do appuntamento a domani per un'altra puntata di Tracce.
Tracce.